Ave Maria, cari amici, Ave Maria, un saluto a voi tutti. Eccoci qui insieme nell'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Oggi, cari amici, giorno appena dopo il Santo Natale che abbiamo celebrato, abbiamo accolto nostro Signore Gesù Cristo, il bambinello è stato posto nel nostro presepe e è qui tra noi, il Dio è con noi. Stiamo rievocando proprio questa realtà spirituale e materiale. Figlio di Dio è apparso qui sulla terra. Però oggi la nostra trasmissione la vorremmo dedicare proprio a quello che la liturgia ci indica per il giorno successivo al Santo Natale. La liturgia ci propone la rievocazione di un grande santo, il cosiddetto primo martire della cristianità, il giorno di Santo Stefano. E allora proprio di questo santo, di questo martire, noi vogliamo parlare quest'oggi. E come vedremo, questo santo deve essere proprio posto alla nostra attenzione, come ci propone la Chiesa, e niente affatto in modo casuale. Quindi Santo Stefano viene ricordato proprio appena dopo la nascita di Gesù. Allora, cari amici, ci facciamo il segno della croce, recitiamo innanzitutto un Ave Maria affinché le nostre riflessioni, ecco, siano guidate, siano sotto la protezione della Madonna, che è la regina degli apostoli e quindi anche la regina dei missionari dell'Immacolata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Affidiamo quindi al cielo e alla terra questa nostra meditazione, ecco, su Santo Stefano. Tutti coloro che leggono, che leggeranno quello che accadde, quindi sta scritto negli Atti degli Apostoli, dopo la formazione della Chiesa, quindi della Chiesa primitiva che proprio nasceva sotto la materna protezione della Madonna, dell'Immacolata, si rende conto, e qui proprio sono gli Atti degli Apostoli, che gli eventi prendono una specie di rapidità nel susseguirsi l'uno all'altro, una sorta di concitazione. Potremmo dire che segue l'apparizione del Redentore. Questa concitazione proprio traspare nettamente dagli Atti degli Apostoli, dai primi capitoli degli Atti degli Apostoli, quello che noi stiamo per commentare è il capitolo 6 degli Atti degli Apostoli. E in questo capitolo 6, che viene subito dopo, anche quindi 6, 7 e 8, questi capitoli sono veramente dedicati non solo alle prime missioni della Chiesa, che era uscita dalla Pentecoste, quindi praticamente abbiamo una Chiesa nascente, ma già potremmo dire rinvigorita dallo Spirito Santo. Ebbene, sì, potremmo dire grande successo i discorsi di San Pietro, la conversione di migliaia di persone. E sembrava appunto che la Chiesa ormai veleggiasse, ecco, veleggiasse nella sua diffusione, animata dallo Spirito Santo, con la guida materna dell'Immacolata, e c'erano, fioccavano, possiamo dire, le conversioni. Sempre più gente credeva in nostro Signore Gesù Cristo, Redentore, e si associava agli apostoli. Poi arriva un certo punto nel quale, scusatemi, l'attività è diventata talmente ampia, talmente proprio veramente potremmo parlare di una sorta di esplosione, no? Le prime missioni, tutte le persone che seguivano gli apostoli e ex discepoli di Gesù, insomma, al punto tale che questo numero dei discepoli aumentava, aumentava, c'era una folla di persone sempre intorno agli apostoli, al punto tale che, come dice qui nel capitolo 6 degli Atti degli Apostoli, non riuscivano più a far fronte anche alle occupazioni più scontate, cioè distribuire per esempio il cibo quotidiano a tutti coloro che seguivano gli apostoli. Insomma, che cosa si decise? San Pietro e gli altri decisero che bisognava scegliere dei diaconi, significa proprio diacono, è una parola che significa proprio servitore, che pensassero un po' loro a distribuire quotidianamente il cibo. Tra gli ellenisti, gli ebrei, eccetera, e invece gli apostoli decisero di occuparsi, diciamo pure a tempo pieno, alla predicazione, cioè a diffondere il lieto annuncio del Vangelo, la parola di Dio. Ecco. E scelsero sette, alcuni uomini di buona reputazione, che avessero l'incarico di proprio sì, di servire le folle, di servire le folle materialmente, ecco, di dare del cibo e di assistere le folle che seguivano gli apostoli. E allora chi era Santo Stefano? Santo Stefano era uno di questi, era uno di questi diaconi scelti. Qui vi voglio proprio leggere. Sì, diciamo sette uomini di buona reputazione, Santo Stefano era uno di loro, ma subito qui leggiamo che fu eletto Stefano, qui dice uomo pieno di fede e di Spirito Santo. Quindi lo mette subito in evidenza tra quelli che erano stati scelti, altri erano Filippo, Procolo, Nicanore, Timone, Parmenas, eccetera, eccetera, Parmenas, eccetera, insomma, però qui di Santo Stefano precisa subito, uomo pieno di fede e di Spirito Santo. Sappiamo con chi abbiamo a che fare. Qui un po' la vicenda di Santo Stefano assomiglia un po' a quella di Sant'Antonio, no? Se ricordate questo santo che fu anche lui scelto per i lavori della cucina, no? Per i lavori della cucina. E poi dopo però venne fuori in maniera assolutamente imprevedibile la grazia, il talento che aveva ricevuto Sant'Antonio di essere un predicatore. E quindi fu poi affrancato dai compiti, potremmo dire, della cucina e del vettovagliamento, possiamo dire, e diventò predicatore Sant'Antonio. E Santo Stefano un po' la stessa cosa, perché sì, è stato scelto come diacono, come servitore per assistere le folle, però subito dopo aver detto che Santo Stefano era un uomo pieno di fede e di Spirito Santo, aggiunge sempre negli Atti degli Apostoli, nella Sacra Scrittura, che Stefano era pieno di grazia e di fortezza, e per mezzo di lui avvenivano tanti prodigi, tanti miracoli tra il popolo. Allora, in qualche modo, Santo Stefano venne investito proprio da Dio, ecco, di questo compito, attraverso miracoli che lui faceva, di essere predicatore, di essere, di parlare, ecco, oltre che di dare il cibo materiale, di dare il cibo spirituale, la parola di Dio. E qui poi descrive che cos'è quello che successe, ma prima vediamo un po' che non si sa più di tanto, o perlomeno non si sa con certezza più di tanto chi era Stefano. Innanzitutto la parola Stefano è una parola, viene da un'etimologia greca, e in greco Stefano significa, anche qua che casualità, no? Significa incoronato, corona, incoronato, scelto, diciamo. E proprio per questo suo nome si pensa che fosse un greco che aveva ricevuto quindi di cultura ellenista, anche colto, diciamo, che aveva la stessa età più o meno di nostro Signore, e che appunto divenne uno dei primi seguaci degli apostoli. E lui parlava al popolo, quindi oltre che assistere come diacono, faceva prodigi, miracoli, parlava al popolo, e qui inizia un po' il motivo principale di questa nostra riflessione. Santo Stefano, come sappiamo, diventerà fra poco martire, ma martire di chi? Cominciamo con il dire questo, no? Gesù, nostro Signore, è stato ucciso per mano dei Romani, per mano di Ponzio Pilato. Gesù è stato consegnato proprio a Ponzio Pilato, quella famosa e indimenticabile scena di crocifiggilo, crocifiggilo, fu processato prima dal Sinedrio, poi fu portato da Ponzio Pilato. Ponzio Pilato, sappiamo come sono andate le cose, fu costretto in pratica Ponzio Pilato a condannarlo alla crocifissione. Ma Ponzio Pilato, ai tempi di Santo Stefano, era già stato levato da mezzo, perché fu estromesso dalla sua carica di governatore della Galilea, della Giudea, nel 36 d.C. Quindi Pilato non c'era più. Ad ogni buon conto, quello che successe è che, o forse non c'era più, non si sa bene. Comunque, Ponzio Pilato, questo è un fatto certo, fu estromesso nel 36, ma non a causa del fatto che aveva condannato a morte Gesù, ma perché c'erano state delle sedizioni. Sappiamo che i romani, quando un governatore non manteneva la pace sociale, lo costringevano alle dimissioni, e se non si dimetteva lo uccidevano. Quindi non è questa di Stefano una morte per mano romana. Ma allora perché è morto Santo Stefano? Chi l'ha martirizzato? Chi l'ha ucciso? E qua arriva, cari amici, non solo l'importanza di Santo Stefano, ma l'importanza proprio della sua figura per noi. Perché Santo Stefano, potremmo dire che è stato vittima, oggi noi diremmo, ma qui non è molto appropriato, del fuoco amico, nel senso che chi ha lapidato Santo Stefano, anche qui vediamo una condanna a morte diversa, no? Non c'era la crocifissione, che veniva erogata soltanto da parte dei governatori romani, ma c'è una lapidazione. Chi è che lanciava le pietre? Chi è che ha ucciso Santo Stefano? I suoi, gli ebrei, gli ellenisti, quelli quelli della, qui dice della sinagoga detta dei liberti. Quindi pensate un po', dei sacerdoti, non so, ecco, della sinagoga detta dei liberti, che liberti poi significa un po' che comprendevano anche gente che non era strettamente ebrea, i Cirenei, gli Alessandrini, quelli della Cilicia, dell'Asia, ma comunque facevano parte della sinagoga, cioè erano degli ebrei di fede israelitica, di fede ebraica. Quindi questi qui cominciarono a disputare con Stefano, con Santo Stefano. Ci possiamo immaginare questo, che in pratica Santo Stefano parlava con loro cercando di convertirli, cercando di convertirli. Quindi Santo Stefano lo potremmo chiamare non solo diacono, ma proprio il primo convertitore degli ebrei, perché poi ci ricordiamo che anche San Paolo, no? San Paolo con la lettera agli ebrei, ma con tutta la sua attività, che non era soltanto rivolta agli ebrei, anzi, lui era apostolo delle genti, cioè di gente che non era il popolo eletto, lo troviamo dove? Lo troviamo a Tessalonica, lo troviamo a Efeso, San Paolo, no? Lo troviamo a Roma, la lettera ai Romani, però ha fatto anche una lettera agli ebrei, no? A San Paolo. Quindi anche San Paolo ha cercato di convertire, di parlare agli ebrei. Ma per quale motivo? Per far credere agli ebrei che Gesù era il Messia, il Verbo di Dio, l'inviato dal cielo, sulla terra. Gli ebrei non credevano, ma attenzione, San Paolo era uno dei farisei che, qui sta scritto, approvava la lapidazione di Santo Stefano. Quindi immaginiamo gli eventi che vengono prima dell'attività di San Pietro verso gli ebrei, di San Paolo e degli altri apostoli. E sono degli eventi che ancora vengono prima della persecuzione della vera e propria della Chiesa, che possiamo dire che inizia. La persecuzione della Chiesa inizia proprio con il martirio, con la lapidazione di Santo Stefano. E diremo di più che cronologicamente, Santo Stefano è stato il proto-martire, cioè il primo martire. Ma dopo di lui chi è venuto? Chi fu ucciso? San Giovanni. Quindi, dopo San Giovanni, i piccoli martiri innocenti. Quindi, diciamo così, che siamo in una fase nella quale la Chiesa, nella predicazione, cioè iniziata da San Pietro, vi ricordate il discorso di San Pietro che disse apertamente: guardate che voi avete ucciso il figlio di Dio, anzi ci sta a un certo punto San Pietro che dice al popolo che appunto Pilato aveva deciso di liberare Gesù e invece voi l'avete rinnegato, avete rinnegato il santo, il giusto e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino e avete ucciso l'autore della vita. Questo lo dice. È un discorso di San Pietro al popolo, lo dice nel capitolo 3, ma poi ancora prima San Pietro proprio parlava al popolo, parlava alla folla, diffondendo, dopo la Pentecoste, diffondendo questo annuncio, ecco, che Gesù il Redentore, il giusto che era stato mandato dal cielo, ma che non era stato accolto, anzi, che era stato crocifisso. E su questa scia, in pratica, su questa predicazione di San Pietro, anche di San Giovanni, anche davanti al Sinedrio, dice: guardate che nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, avvenivano i miracoli. Quindi Santo Stefano stava nella scia proprio di quello che dicevano e predicavano San Pietro e gli altri apostoli. Qui dice che questi liberti, questi della sinagoga dei liberti, disputavano con Santo Stefano, cioè non solo non lo volevano sentire, ma proprio non accettavano quello che lui gli annunciava. Però non riuscivano, dice qui gli Atti degli Apostoli, non riuscivano a resistere alla sapienza ispirata con cui egli parlava. Ecco, questa sapienza, cari amici, non è frutto dell'intelligenza umana, non è frutto della cultura umana. Questa sapienza che animava Santo Stefano era proprio una sapienza divina e difatti, nonostante le dispute, non riuscivano a resistere alla sapienza ispirata appunto da Dio con cui egli parlava. E quando succede questo, come va a finire? Ecco, va a finire che si passa dagli argomenti, possiamo dire proprio dagli argomenti della fede, agli attacchi personali. No? Quindi, in pratica, questi della sinagoga dei liberti sobillarono il popolo, cominciarono i falsi testimoni, lo abbiamo udito pronunziare espressioni blasfeme contro Mosè, contro Dio, insomma, questi ebrei dalla dura cervice, no? Proprio dirlo, sollevarono il popolo, gli anziani, gli scribi, che qui dice testualmente, gli piombarono addosso. Lo catturarono e lo trascinarono, come Gesù, no? Davanti al Sinedrio. Presentarono dei falsi testimoni, insomma, lo accusarono, come nel caso di Gesù, di blasfemia, di essere un bestemmiatore. Falsi testimoni, abbiamo udito dichiarare che Gesù il Nazareno distruggerà questo luogo. Insomma, delle accuse straordinariamente simili, se non addirittura le stesse, che hanno portato il Sinedrio, questo Caifa, no, che si stracciava le vesti, no, perché Gesù era un bestemmiatore. E qui Santo Stefano segue Gesù in questo processo ingiusto, che lo presentava, le accuse che lo presentavano come un bestemmiatore, tale e quale a Gesù. Che onore, cari amici, che onore per Santo Stefano essere stato processato, condannato come Gesù, tale e quale a Gesù. E qui è l'importanza di Santo Stefano. Non sono stati i pagani, non sono stati i romani, sono stati i suoi fratelli israeliti, i farisei, gli dottori della legge, il Sinedrio, che aveva ancora le mani lorde del sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Queste stesse mani adesso si alzano contro Santo Stefano. Guardate che. Oltre all'eroismo di Santo Stefano, oltre al suo ruolo di essere colui che ha aperto la stagione del martirio, no? Dei cristiani. Dopo di lui verranno migliaia di martiri cristiani, martirizzati nei posti più incredibili, martirizzati non solo in Israele, perché iniziò questa, nella Palestina di allora, perché iniziò la persecuzione contro la Chiesa, la Madonna e San Giovanni furono costretti a scappare a Efeso, ma poi quello che avveniva dopo, no? Che avvenne dopo a Roma. Noi oggi, cari amici, andiamo nel Colosseo a guardare questo mastodontico bell'edificio, dove avvenivano, per la storia, avvenivano le gare tra gli uomini e gli animali, no? Questi combattimenti, non solo queste battaglie, pensate che, lo dico come piccolo inciso, il Colosseo, oltre ad avere l'arena nella quale i gladiatori si uccidevano tra di loro, sotto gli occhi dell'imperatore, pollice verso, pollice quello che ci ricordiamo, no? Che ci dice la storia. Pensate che addirittura combattimenti navali potevano avvenire all'interno del Colosseo perché diventava una grande piscina. Insomma, era quello che noi oggi non ce lo sogniamo neanche. Era un circo nel quale la folla assetata di sangue assisteva a combattimenti tra uomini e belve. Potremmo dire che i gladiatori erano un po' come i calciatori di oggi, no? Ma nel senso negativo, cioè gli eroi, ecco, di allora, ma anche pagatissimi, ecco, pagatissimi. Però non ci dimentichiamo che nel Colosseo sono stati martirizzati centinaia di cristiani. Quindi quella sabbia ha bevuto il sangue dei martiri. È un sacrario il Colosseo. Dovremmo entrare nel Colosseo a capo scoperto, cari amici, capo scoperto. Perché è stato come possiamo chiamarlo, il patibolo della morte gloriosa di tantissimi martiri. Dopo Santo Stefano, lui è stato il primo ed è morto per mano amica, perché quelli di Roma comunque morivano al Colosseo per mano, per mano dei gladiatori, per mano degli aguzzini. Ma, insomma, ricordiamo qualche nome, no? Anche qui dei diaconi, non so, San Lorenzo, San Sebastiano, Santa Lucia, poi in Sicilia. Beh, faremmo torto perché centinaia di martiri cristiani, quindi Santa Cecilia, insomma, poi finisce che ci dimentichiamo, no? San Giorgio, vabbè. Però la differenza fondamentale qual era? Che in mezzo a quelli che hanno ucciso Santo Stefano c'era San Paolo, o comunque lui forse non ha scagliato la pietra, ma custodiva i mantelli di quelli che lapidavano Stefano. E quindi, cari amici, per noi Santo Stefano è un martire particolare, perché adesso non viviamo nell'era della persecuzione, sono finiti con l'imperatore Costantino, più o meno, la stagione di, completamente no, ma insomma, la stagione della persecuzione, sono dovuti passare centinaia di anni, non ci dimentichiamo i nomi di questi imperatori che forse a noi non ci dicono niente, Diocleziano, Domiziano, eccetera, eccetera, poi sono stati, mica solo Nerone, voglio dire, cioè, è stata gente che ha ucciso centinaia e centinaia di uomini e di donne perché professavano e non rinnegavano la fede cristiana. Ed è inevitabile, cari amici, no? Fare un po' questo paragone. Noi noi, ecco, che in particolare Santo Stefano, noi rinneghiamo Dio non perché perseguitati, non perché torturati, non perché sottoposti ad atroci tormenti come Santa Lucia, Santa Rosalia. No, noi rinneghiamo Dio perché siamo sedotti dal maligno. Dovremmo veramente chiedere perdono a Dio perché la nostra defezione, perché la nostra apostasia, che ormai, cari amici, dilaga fra di noi, dilaga, ci stiamo allontanando sempre di più da Dio. Quelli che credono nel vero Dio sono sempre più pochi. Quelli che credono di credere spesso non credono o non accettano gli insegnamenti e la dottrina cristiana cattolica. Noi siamo sedotti dal demonio e dal mondo, no? Con le sue massime seducenti, no? È quello che sta avvenendo adesso. Quindi noi potremmo pure dire che il sangue di Santo Stefano, no? Testimonia contro di noi, contro di noi. Si leverà l'ultimo giorno, Santo Stefano, per indicare a Dio che lui ha versato il sangue, tra l'altro, appunto, fuoco amico, da parte di giudei, di ebrei come lui, ed è stato lapidato. E mentre era lapidato, qui dice bene, esattamente come il nostro Signore Gesù Cristo, Santo Stefano diceva un po' le stesse parole, non imputare a loro questo peccato. Anzi, diceva, mentre le pietre lo colpivano, Signore Gesù, accogli il mio spirito. Piegò le ginocchia, gridò forte, Signore, non imputare loro questo peccato. Detto questo, morì. Insomma, vediamo che un patibolo di pietre sostituisce quello ligneo della croce, ma Santo Stefano muore come Gesù, muore esattamente come Gesù. Io adesso mi fermo un po', cari amici, ci fermiamo per qualche attimo, per qualche minuto di sano intervallo musicale e dopo riprendiamo questa storia di Santo Stefano e cercheremo di imparare da lui. Quindi qualche minuto di buona musica e poi ci ritroviamo. Ave Maria.
Intanto di cielo già suonano le campane, dindon gli angeli lassù esultano cantando.
Maria, cari amici, eccoci qui, siamo di nuovo tornati in linea e questa sessione l'abbiamo dedicata a Santo Stefano che oggi viene festeggiato. Ecco. Abbiamo visto Santo Stefano chi era, cosa fece, cosa gli è capitato, come ha chiuso col martirio praticamente quasi una fotocopia, diremmo, del martirio di nostro Signore Gesù Cristo, non con la croce, non per mano romana o di un governatore, ma una lapidazione con delle pietre per mano di israeliti, di ebrei, gente che stava nelle sinagoghe, quindi del Sinedrio poi. Ma prima della sua fine gloriosa, che abbiamo visto, muore per mano amica, o che non dovevano essere suoi nemici, Santo Stefano fu portato appunto davanti a questo tribunale, esattamente come nostro Signore, e davanti a un sommo sacerdote, e questo sommo sacerdote ricalca anche proprio quello che accadde proprio al nostro Signore. Questo sommo sacerdote, più che altro, ti ricordo le parole di Ponzio Pilato, ecco, che processò Gesù nel chiostro della sua residenza come governatore, no? Il sommo sacerdote dice a Santo Stefano, dice, ma le cose stanno proprio così? Proprio sembrano le parole un po' di Ponzio Pilato nel Litostro, no? Cioè dice, ma senti quante cose dicono contro di te, no? Diceva Pilato, no? Senti quante cose sei accusato. E Gesù, anche lui, rispose a Ponzio Pilato. Ma tu sei re? Cioè sì, tu lo dici, io sono re, dice Gesù. Non sono re di questo mondo, cioè cerca di spiegare a Pilato, sperando che capisse, no? Con chi aveva a che fare. Spiegare che lui era re, ma un re non di questo mondo. Poi a un certo punto Pilato si chiuse, no? Si chiuse, ma potremmo dire anche, era dura, no? Era dura per Ponzio Pilato credere a Gesù, era spaventatissimo con Ponzio Pilato. A un certo punto gli dice, chieda la verità, dice Gesù, è con me. E Ponzio Pilato a quel punto non ci capì più niente. Che cos'è la verità? Dopodiché Gesù non gli parlò più. Era inutile. Era inutile. Qua vediamo un po' la stessa cosa, ma con molte più parole, Santo Stefano cercò di far credere, come dicevamo in apertura di questa trasmissione, di convertire, convertitore del Sinedrio, del sommo sacerdote che lo stava processando. Tant'è vero che egli esordisce con il discorso più lungo che possiamo trovare negli Atti degli Apostoli. Il discorso di Santo Stefano è un discorso che occupa parecchie pagine, quindi tutto il capitolo 7 è il discorso di Santo Stefano e lui esordisce con queste parole: fratelli e padri, ascoltate. Il discorso di Santo Stefano parte spiegando la storia della salvezza, la storia del popolo degli Israeliti, dai tempi di Abramo, quando Abramo stava ancora in Mesopotamia. In pratica il discorso di Stefano, ripeto, rivolto a fratelli e padri, di coloro che dopo lo lapideranno, sono fratelli e padri. Guardate, che non ci accada la stessa cosa, no? Che non riprenda questa stagione del sangue, anche se in tanti paesi che non sono l'Italia, la persecuzione dei seguaci di Cristo, dei cristiani, è una realtà. Ci ammazzano, ci distruggono. C'è gente che viene uccisa nelle chiese durante la Santa Messa, a opera di gente di quello stesso luogo. Quindi, particolarmente dolorosa è questa osservazione, no? Che sì, in effetti anche nostro Signore Gesù è stato ucciso dai fratelli e padri, ecco, perché, ma non direttamente, perché lo hanno consegnato al procuratore di Roma, quindi al governatore Ponzio Pilato, perché lo uccidesse. Era vietato agli israeliti di erogare con il Sinedrio le pene di morte. Qui è avvenuto qualcosa anche un po' di, non dico di strano, ma comunque ci fu una lapidazione, cosa che non è avvenuta per nostro Signore Gesù, quindi si inserisce anche in un momento nel quale, appunto, Ponzio Pilato forse non c'era già più. Ecco. Ad ogni buon conto, Santo Stefano ripercorre la storia del popolo eletto fin dai tempi di Abramo, illuminato, era pieno di Spirito Santo. Per poi approdare a che cosa? Dopo essere passato per Abramo, i patriarchi, Giuseppe, Mosè, andando anche più avanti, quello che avvenne nel Mar Rosso, nel deserto, poi dopo un lungo discorso, il Sinai, il Decalogo. Alla fine, cari amici, come si chiude questo discorso di Santo Stefano al Sinedrio, davanti al quale era stato trascinato, ecco, sotto accusa di falsi testimoni? Finisce così: o gente testarda e pagana nel cuore e nelle orecchie, voi sempre opponete resistenza allo Spirito Santo. Come i vostri padri, così anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete divenuti traditori e uccisori. Voi che avete ricevuto la legge per mano degli angeli e non l'avete osservata. Cari amici, alla conclusione di questo discorso storico, Santo Stefano li accusa di essere gli uccisori i persecutori del giusto, di nostro Signore Gesù Cristo. E difatti, all'udire queste parole, queste cose, dice qui il capitolo sempre 7 degli Atti degli Apostoli, chi il Sinedrio tutto, quindi sommo sacerdote più sinedriti, fremevano in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Insomma, non ci fu il crocifiggilo, crocifiggilo, ma dopo essere andati, no, in grida altissime, turandosi gli orecchi per quello che diceva Santo Stefano, si scagliarono tutti insieme contro di lui, lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. Allora, cari amici, niente, i testimoni deposero il loro mantello ai piedi di un giovane chiamato Saulo, e così Santo Stefano entrò nella gloria del martirio. Lui, il primo dei martiri cristiani, ci insegna particolarmente con la sua fine gloriosa, molto simile proprio a quella di nostro Signore Gesù, e ci insegna immediatamente una cosa, che, come poi aveva già preavvisato Gesù, no? Hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Quindi questa è la cosa che distingue la nostra fede, cari amici, dalle altre fedi. Chi è che perseguita i buddisti? Nessuno, no? Nessuno si sogna di perseguitare i buddisti o gli induisti. Chi è che perseguita i musulmani? Nonostante quello che loro vogliono far passare, certamente non c'è una persecuzione, o perlomeno si perseguitano tra di loro, no? Perché i sunniti perseguitano quelli che non accettano la sunna, la tradizione, quindi i sunniti perseguitano gli sciiti ammazzano i sunniti, ma mo ci vuole, no? Sono fra di loro, ecco, fra di loro. Ma noi abbiamo cercato di liberare il Santo Sepolcro, ma non è che abbiamo perseguitato i musulmani. Certo, è una battaglia. Nella battaglia di Lepanto, quando loro volevano passare a fil di spada chi non si convertiva all'Islam, meno male che li abbiamo fermati a Lepanto. Circa un'ottantina di anni dopo li abbiamo fermati alle porte di Vienna. Quindi, ma i perseguitati sono i cristiani. In realtà il mondo, non solo altre religioni come i musulmani, perseguitano i cristiani, allora in maniera cruenta, aperta. Abbiamo detto che cosa successe nei primi anni del cristianesimo, adesso invece della persecuzione c'è una minaccia molto più sottile, che è quella praticamente della seduzione, quindi la guerra tra le forze del bene e le forze del male prosegue sempre, ma siamo sul terreno del tradimento, no? Dell'apostasia, dell'abbandono della fede, e allora il sangue di Santo Stefano ci ricorda che la nostra rimane ed è una battaglia contro le forze del male. Quindi la fede cattolica, la fede in Cristo rimane ed è una lotta per la salvezza, per coloro che vogliono distoglierci dalla nostra fede e ci vogliono far finire nell'inferno. Ecco, allora, il sangue di Santo Stefano è particolarmente indicativo per noi, perché mostra in tutta la sua violenza che che lui non ha rinnegato Cristo, lo ha testimoniato fino alla morte, e invece noi lo abbandoniamo anche solo per i piaceri della vita. Allora, cari amici, io vi ringrazio della vostra cortese attenzione. Viva Santo Stefano, viva Gesù Bambino, viva l'Immacolata, viva, ma veramente viva, la nostra fede nell'Altissimo e in Gesù, nostro Redentore. Un saluto a voi tutti. Amen.